aspetta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, che abbiamo titolato Senza lavoro non c'è previdenza. Come al solito vi ricordo che questa trasmissione è dedicata non soltanto alle persone che sono già in pensione, ma specialmente alle persone che la pensione ancora non la vedono, o perlomeno più o meno vicino o più o meno lontana, non si sa neanche quando scatterà, e stanno in ambasce perché magari sperano di uscire dal mondo del lavoro, che magari non è soddisfacente o è scarso, e pensano che finire nel mondo della pensione sia un paradiso, sia varcare la soglia dell'Eliseo. Non sempre sarà così. Io penso che chi sta vicino alla pensione, se si è fatto fare una stima dal patronato o dall'INPS, possibilmente, secondo me sono più precisi, e avrà una sensazione di quanto potrà prendere dopo. E quello è un terzo della vita che ognuno si deve organizzare in base a quello che gli entrerà. Comunque ognuno ha i suoi problemi. Se volete, noi non siamo dei consulenti professionali, ci mancherebbe altro, non abbiamo i metodi di calcolo, però abbiamo un po' di pratica su cosa può succedere. Ecco, se avete domande da farci, magari ce le fate in questa occasione chiamandoci alla radio, oppure mandandoci un messaggio di posta elettronica alla casella pensionati@cobas.it e vi risponderemo per quanto c'è possibile per la nostra competenza. Vi ricordo che il numero della radio è il classico 06 49 17 50 e dateci modo di sviluppare un po' gli argomenti e poi chiamateci, siamo a vostra disposizione fino a l'una. Abbiamo cominciato un po' tardi, cercheremo di prolungare un tantino oltre l'una. Il nostro progetto era abbastanza ambizioso, volevamo trattare 3-4 argomenti, però forse riusciremo a farne soltanto due. Ecco, nell'ordine vi parleremo su una novità che è la questione dei riders. Sapete chi sono? Sono i ragazzi, ragazze che con il loro mezzo proprio, a bicicletta, al motorino, prendono il cibo da qualche ristorante, pizzeria, quello che è, e lo consegnano a casa, accontentandosi di prendere una quota che è a consegna. Ecco, questi lavoratori sono molto strani, perché sono in teoria dei lavoratori autonomi secondo le normative in vigore, e ci sono dei problemi. Tra l'altro qualcuno si è pure fatto male, molto male, ed non era coperto da nessuna assicurazione. Ecco, ci sono due regioni, anzi veramente un comune e una regione, che hanno osato fare delle normative. Praticamente il comune di Bologna e la regione Lazio hanno già emesso, forse quella della Lazio un pochino più indietro, non è stata approvata definitivamente, e comunque cerca di, non dico proprio di dare una regolarizzazione, ma perlomeno di convogliare presso quello che poi dovrebbe essere una legge nazionale, perché i regolamenti locali hanno una validità relativa. Quindi, primo argomento, i riders. Vi ricordo, noi iniziamo il discorso, e chiamateci 06 49 17 50. Ecco, secondo argomento, è ovvio, di quelli che va per la maggiore, sono le speculazioni edilizie che fanno i costruttori a Roma, costruttori coperti dalle varie banche, eccetera, e insomma, chi gli dà i soldi? Parleremo delle speculazioni che si stanno tentando di fare a Marino, lo stadio di Tor di Valle, tutte le altre speculazioni che si possono fare. Si possono fare perché, specialmente adesso, adesso è un momento molto, molto particolare. La situazione sul mondo del lavoro sta peggiorando, avrete avuto la sensazione che sta peggiorando. Il governo attuale, che fino adesso la parte che doveva essere preponderante ha fatto solo chiacchiere, mentre l'altra parte, quella di destra, i fatti li sta facendo. E comunque vedrete che quello che si farà probabilmente sarà quello che vuole la Lega. La Lega è il legittimo rappresentante degli interessi dei piccoli imprenditori, specialmente del nord e nord-est, i quali hanno tutto l'interesse che la legislazione sul lavoro venga peggiorata per i lavoratori e migliorata per loro. Quindi dobbiamo aspettarci degli attacchi pesantissimi, a cui dovremo tentare di opporci con tutte le nostre forze. Ecco, avremmo voluto parlare anche di fondi pensione negoziali. Sono usciti dei dati allarmanti per i lavoratori, per chi ha aderito e chi è costretto, perché tra l'altro negli ultimi 8 contratti, rinnovi di contratti nazionali del lavoro, sono stati inseriti in forma coatta. Anche se una persona non volesse, vuole stare alla larga, se lo trova da contratto. E come si fa a tirarsi fuori? È un problema. Gli autoferrovieri di Firenze ci stanno provando con una vertenza legale, però è ancora indietro, vedremo come si svilupperà. Ecco, adesso cominciamo e chiamateci.
Allora, sì, il primo argomento è un po' vicino a un appello. Noi vorremmo proprio appellarci agli ascoltatori, perché una parte consistente delle nostre trasmissioni diventi un modo per ragionare e discutere intorno a questi tentativi di legge, perché la legge del Lazio è ancora una proposta, deve ancora fare tutto il suo iter legislativo all'interno della regione per vedere come regolamentare la situazione dei rider. Si dice, in maniera per semplificare, per capirsi, in realtà sono tutti lavoratori che lavorano attraverso piattaforme digitali, perché è questa la natura del loro lavoro, ed è questo che questa legge si accinge a regolamentare. Un regolamento, appunto, come diceva Fulvio, è già stato fatto a Bologna, però non ha avuto grandissima diffusione nemmeno nella città di Bologna. Sono poche le aziende che hanno aderito, e è interessante invece seguire bene quella del Lazio, anche perché lì, tra Zingaretti da una parte, presidente della regione Lazio, e Di Maio dall'altra, si stanno facendo una competizione, una gara tra di loro per chi arriva ad essere l'autore di questa regolazione. Ci sono tante ragioni per essere preoccupati, perché questa questa regolazione potrebbe essere anche un modo per tenere fuori dal mondo del lavoro una parte di esso, ossia i lavoratori che lavorano per questi lavori gestiti attraverso le piattaforme, tenerli tagliati fuori dal resto del mondo del lavoro. Quindi la prima considerazione è capire se questo conviene o non conviene e che forme di partecipazione si può avere tra questi lavoratori per tentare di affermare cose diverse rispetto a quelle che un'eventuale legge, no, dovesse mettere in campo su questo argomento. E ci sono, tra l'altro, appunto, il momento di occuparsene è giusto e tempestivo, perché il percorso che dovrà fare questa legge in Consiglio regionale è un percorso che consentirebbe ai lavoratori auto-organizzati per chiarirsi le idee e per essere presenti nel corso dell'iter della legge e non trovarsi davanti alle cose già fatte. Quindi il primo dubbio è intorno al quale ragionare: è utile trovarsi con una categoria che è già vasta, di centinaia di migliaia di lavoratori, che è destinata a diventare ancora più vasta, no? Che venga separata dal resto del mondo del lavoro attraverso un'operazione di isolamento, di polverizzazione, di frammentazione del mondo del lavoro. L'altra cosa è, io non mi attarderei adesso a discutere degli altri aspetti di questa legge, che è una legge facilmente rintracciabile nel sito della Regione Lazio, sono 14 articoli e se appunto qualche lavoratore se la legge e la mette in relazione con la propria esperienza, sarebbe utile per tutti. Per questo rinnovo l'invito a chiederci di dedicare le nostre trasmissioni a questo argomento, no? E soprattutto di chiederci di intervenire sia dal punto di vista della conoscenza che dell'esperienza, perché, diciamo, si tenti di fare in modo che questi lavoratori diventino in qualche misura protagonisti, no, di iniziative e di lotte che sono assolutamente indispensabili. Concludo questo argomento con una cosa che a una prima lettura sembrerebbe un obiettivo attraente. All'articolo 4 di questa proposta di legge regionale ci sta una definizione di salario minimo di cui questi lavoratori dovrebbero godere, e il salario minimo evocato sarebbe quello calcolato dall'INPS per definire la contribuzione minima. Ora, voi capite bene che quel salario minimo non esiste. Esiste nel nostro paese un'assenza, un vuoto totale legislativo sul salario minimo, perché questo storicamente è stato delegato, no, ai contratti nazionali, per cui i salari minimi sono i salari minimi contrattuali che nei vari settori a livello nazionale si è contrattato nella negoziazione tra le rappresentanze sindacali e governi o padronato, no, si sia accordati su quello che è il minimo sindacale. È ben diverso, voi capite, da un salario minimo nazionale affermato per legge, e con tutte le conseguenze anche penali che questo potrebbe comporre, nel senso che se un salario minimo esistesse veramente, tutti coloro che derogano a questo minimo, no, avremmo più strumenti perché fossero perdenti in una miriade di cause, come in parte ci ha consentito lo Statuto dei lavoratori con l'articolo 18. No, tutto questo quindi è legato alla definizione di un salario minimo nazionale che dovrebbe essere universale, non frantumato tra mille categorie diverse, non dovrebbe essere negoziale, ma dovrebbe essere un atto legislativo parlamentare che garantisce i lavoratori avendo come obiettivo l'esercizio dei diritti quelli fondamentali sanciti dalla Costituzione, no, come il salario che consente una vita dignitosa, come il salario che consente tutta una serie di esercizi di diritti, e quindi dovrebbe essere questo il salario minimo, mentre invece in questo articolo 4 si evoca questo salario minimo definito dall'INPS, che serve solo per dire alle imprese quant'è il minimo di contribuzione che deve essere versato. Ed è anche preoccupante per la sua misura, perché sono per quest'anno, ogni anno viene ridefinito, sono per quest'anno 48,20 euro al mese. Ora 48,20 centesimi al giorno. Ora voi capite bene che se questo diventasse, diciamo, il nuovo parametro nazionale, sarebbe rischioso assai, perché attualmente per esercitare tutti i diritti e pagare i contributi che consentono di avere pensioni adeguate, indennità di malattia, indennità di gravidanza, ammortizzatori sociali, che sono tutti legati alla misura del salario, se ne parte perlomeno il 50%, quindi 48 euro al giorno diventano 24 euro. Se poi vogliamo essere buoni, il lavoro dovesse essere di sole 6 ore al giorno, la paga oraria arriverebbe ai 4 euro, che è già una paga molto diffusa e molto infame. È molto infame una paga netta minima di 4 euro, tenendo conto che sempre con questa misura qua noi terremo fuori questo tipo di lavoratori dall'esercizio di diritti costituiti e sanciti dalla Costituzione, che è impensabile che si possano accettare, che se Zingaretti ha pensato che si possano evitare, diciamo che è una bella carogna, perché qua non si parla né di TFR, trattamento di fine rapporto, quindi copertura dal rischio licenziamento, vecchiaia, malattia grave, che il TFR costituisce una tutela per questo. Non c'è il pagamento delle giorni settimanali di riposo, non c'è il pagamento delle ferie, non c'è il pagamento dei giorni festivi, quindi è ancora una volta un lavoro che, più che dipendente, si avvicina molto più al servilismo e allo schiavismo. Quindi insomma, questo è l'articolo 4, sta nell'articolo 4 della legge, però diciamo è soltanto l'esempio più evidente e forse anche più difficilmente comprensibile per chi non è addentro al mondo del lavoro, perché potrebbe pensare che questo salario minimo sia un salario decente. Non lo è manco per niente un salario decente, è un salario di sfruttamento bello e buono, che elimina non solo bassissimo, ma che elimina anche dall'esercizio di molti dei diritti che è impossibile, a cui è impossibile rinunciare. Dall'altra parte, Di Maio, nella veste di ministro del lavoro, si accinge, perlomeno oggi ne parlano come imminente, a varare un decreto nel quale si parla ancora di precariato e si dicono sempre attraverso la stampa, ma credo che l'ispirazione che la stampa la tragga dagli uffici del governo attuale, di due operazioni che sarebbero l'una peggio dell'altra. Una di queste operazioni sarebbe quella di togliere la casualità, ossia l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, motivare, argomentare come mai a un'assunzione normale a tempo indeterminato si arriva a un'assunzione a tempo determinato e quindi precaria. Questa che è stata una effettiva realizzazione del Job Act ad opera di Poletti nel 2014 è quella, la mancanza di questo dovere di documentazione ha consentito di dilagare e di deteriorare sempre più il lavoro precario, no? Allora, che Di Maio adesso la voglia sostituire con qualcosa di meno violento non ci sta bene. Allora, la minore violenza costituirebbe del fatto che il datore di lavoro dovrebbe mettere comunque una di tre possibili tipologie delle ragioni per cui ricorre al lavoro precario. Ora, voi capite bene che questo allude chiaramente a una modulistica veramente da vergogna, per cui sarebbe una pezza ancora messa a copertura del lavoro che rimarrebbe precario e addirittura diventerebbe più precario attraverso una seconda misura di questa annunciata dalla stampa, che è quella di non consentire più di quattro contratti di precariato. Ora voi capite bene che per il datore di lavoro, dopo essere riuscita a realizzare le condizioni attuali, cambiare lavoratori non c'è proprio nessuna. Faccio lavorare uno con quattro contratti diversi, dopodiché spremuto come un limone passa un altro e c'è un altro di quattro, non finisce mai. Quindi, anziché un precariato comunque avere un minimo di possibilità di diventare lavoro stabile, no, qui invece si invita le imprese e le aziende a produrre ancora maggiore violenza e maggiore precariato e sempre più degradato. Quindi diciamo che questi argomenti che ruotano intorno al precariato sono argomenti che ci interessano, sono indispensabili. Voi dite, ma che magari qualcuno, qualche ascoltatore dirà, ma che ci azzeccate voi con i precari che siete pensionati? Allora noi ricordiamo che evochiamo il titolo della nostra, noi non siamo gente che è convinta che le pensioni siano una manna che viene dal cielo. Le pensioni sono il risparmio pensionistico del lavoro, dei lavoratori. Quindi quando si parla di precariato, di bassi salari eccetera, si sta parlando anche di pensioni. Quindi un modo per difendere le pensioni è quello di assolutamente limitare o rendere impossibile il lavoro precario e soprattutto desalarizzato.
Mi sembra che, non so, io sono un inciso su questa questione dei reader, perché mi sembra che ormai nel ginepraio della deregolamentazione del lavoro si va a fermare sempre più le logiche del precariato. Ma per dirla tutta, proprio per far capire le cose alla gente che magari sta a casa, che stasera magari ordina 5-6 pizze e se le fa portare a casa, c'è un'altra realtà, che di fronte a questa ufficializzazione del precariato c'è accanto a questo, anche in questo settore, quindi c'è sempre la voglia di dividere i giovani. E per esempio, lo sappiamo, ma molte pizzerie rustiche in quartieri popolari, io mi riferisco a esperienze dirette che conosco a Centocelle o a Ciampino, dove, e parliamo dei due, zone, uno del comune che sta al comune di Marino vicino, è un quartiere di 150-160 mila persone come Centocelle, c'è una miriade di reader la sera che lavorano a nero, cioè nel senso non lavorano e non rispondono alle agenzie che hanno le piattaforme digitali, perché quello è stato contrattato direttamente dal piccolo proprietario della pizzeria russi, che gli dice: senti, fai una cosa, alle 7 di stasera se vogliono lavorare me vai a consegnare le pizze a casa, e lì non si va, quello è il lavoro a nero, no? Nel senso che si mettono d'accordo per la 40 centesimi a ogni pizza che consegni, e alla fine della sera fai il conto delle pizze, no? Se, no, noi supplì, solo le pizze, oppure si mettono d'accordo, e quindi pensa, se si va a ufficializzare le 4 euro tramite la legge regionale a ore, parliamo quindi di un lavoro che soprattutto la sera può durare al massimo 4 ore, e quindi questo dà ancora di più la possibilità a chi sfrutta i lavoratori e i giovani alla sera di dire: guarda, ma io te do io 16 euro 16 euro e magari e giri col motorino e mi vai a consegnare pizze senza assicurazione, senza nessuna tutela. E quindi, ecco, noi parliamo di questo perché, ripeto, in una realtà, nei quartieri romani che sono piccole città, c'è una miriade di giovani che girano senza sigle delle agenzie che usano la piattaforma digitale. Quindi, come in ogni altro settore, c'è il divide impera, e quindi questo renderà ancora difficile una battaglia dei diritti che comunque va portata avanti e va quindi giocata proprio sul fatto che questi magari sono costretti da una resistenza che magari è montata dei giovani che lavorano nei piattaforme digitali per acquisire alcuni diritti, e su questo noi dovremo fare in modo che, proprio perché noi, come diceva Piero, ci interessiamo di questo perché senza lavoro non c'è previdenza, e quindi pensa a posti ragazzi che lavorano in questa maniera, chi cazzo gli dà un minimo di garanzia non solo del presente ma anche in prospettiva, perché qui non c'è proprio nessuna prospettiva, e questo evidentemente rimette in evidenza l'esigenza di auto-organizzarci, di resistere e di darci quindi un minimo di battaglia per i diritti. Si deve riaprire la stagione dei diritti.
Allora, stiamo aspettando la telefonata di Antonella, che è una compagna della redazione della radio, che ha da dirci, credo, molte cose sulla situazione dei lavoratori della scuola, groviglio in cui si trovano, perché ce lo dirà lei, in molte circostanze andare in pensione è diventata una fatica titanica, insomma, tenendo presente che tra tutte le altre esternalizzazioni, privatizzazioni, una che fa scuola su tutte è quella dell'INPS, che ha in gran parte esternalizzato tutto il lavoro di rapporto con i cittadini e con i lavoratori. Ormai la delega, pagata profumatamente, è in mano ai sindacati, ai loro CAF, ai loro patronati, no? E
la difficoltà dei lavoratori è anche quella di doversi rivolgere.
Ecco,
ci siamo parlando di Antonella. Antonella. Pronto?
Pronto, Renato Rossa? Sì. Non si sente più niente? Va bene, ok, grazie, ciao.
Ma perché dicono che non si sente niente?
E noi faremo come la Russia, suoneremo il campanello, innalzeremo faccia e martello e grideremo viva Stalin, innalzeremo.
Della telefonata di Antonella, e coloro che sono interessati a andare in pensione, che hanno diciamo tutti i requisiti per farlo, sarebbe bene che l'ascoltassero e interloquissero eventualmente con Antonella, perché credo che avrà parecchie cose da raccontarci e stiamo ad aspettando la sua telefonata. Antonella, se ci sei, se ci ascolti, telefona che noi stiamo aspettando per poterti mandare in onda. Allora, nel frattempo che aspettiamo il collegamento con Antonella, riprendiamo con quello che doveva essere il primo degli argomenti di oggi, perché è particolarmente urgente ed è una manifestazione di un grande tonfo, di un grande baratro nel quale sono caduti i fondi pensioni negoziali, quelli per quali 2,5 milioni di lavoratori sono iscritti, per i quali pagano i contributi, che nel loro insieme costituiscono una massa di denaro non indifferente di 49 miliardi. Bene, lo stiamo dicendo da mesi, anni, che questi fondi pensione stanno andando malissimo anche nei confronti del TFR, che è quella parte previdenziale del 7% che viene pagata dai salari dei lavoratori tutti i mesi per avere una indennità di liquidazione o un anticipo se c'è bisogno per gravi ragioni di salute, se c'è bisogno per l'acquisto della prima casa o altrimenti per quando si andrà in pensione. Quindi questo TFR, al momento in cui questi lavoratori si sono iscritti al fondo pensione, il datore di lavoro non lo dà più al lavoratore, ma va direttamente a questo prodotto finanziario che sono i fondi pensione. Qual è l'urgenza? L'urgenza è quella che ci è dettata dai dati che sono emersi sabato scorso, quando è stato pubblicato qual è stato il rendimento che hanno avuto questi fondi pensioni negoziali, quelli quindi gestiti in parte dai sindacati, no? Che complessivamente sono 34 i fondi pensioni, però ciascun fondo pensione poi ha dei comparti che vanno dal quello che dovrebbe essere teoricamente il più sicuro a quello che dovrebbe essere il meno sicuro ma il più redditizio No? Quindi quello su cui ci conviene fare i confronti sempre non è tanto il fondo pensione nel suo insieme, ma i comparti che individuano meglio la caratteristica di dove i lavoratori si trovano a pagare. Bene, allora questi comparti dei fondi pensioni sono esattamente 100 comparti divisi entro tra i 34 fondi pensione che sono la totalità dei fondi pensione. Di questi qua ben 32%, il 32% di questi comparti hanno avuto un rendimento inferiore a quello che ha il TFR. Il TFR, ormai penso che lo sappiano in molti, ma insomma vale sempre la pena di spiegarlo ai più giovani, il TFR è una previdenza con basi legislative molto sicure che stanno inserite nel codice civile ed è un rendimento già fissato dalla legge. Ogni versamento di TFR deve essere rivalutato in un anno dell'1,5%, che anni fa sembrava niente, oggi l'1,5% è l'Eldorado. Tenete presente che oggi per chi ha un libretto di posto, addirittura i buoni fruttiferi dello Stato, gli va proprio bene alla grande se riesce a prendere lo 0,50%, no? Quindi invece il TFR ha l'1,50%, al quale poi si deve aggiungere l'eventuale effetto inflazione. Se c'è un'inflazione, quell'inflazione viene recuperata come rendimento del TFR, perché il 75% dell'inflazione si aggiunge all'1,50%. Allora, questi 5 mesi sicuramente il TFR non ha avuto una rivalutazione che sia inferiore all'1,50%, forse alla fine dell'anno arriverà al 2,5%, però questo, diciamo, è lo strumento, quello che ci dà la verità sui fondi pensioni, ossia commisurare l'andamento dei fondi pensioni con quello che è effettivamente e drasticamente la rivalutazione che ha il TFR. Allora, pensate un po', questi fondi pensione, per far capire in soldoni che cosa ha significato, per esempio in due fondi pensione, uno che è il più giovane, quello che è nato più recentemente, che è il fondo Prevedi ed è destinato ai lavoratori dell'edilizia e delle manifatture legate all'edilizia, per questi lavoratori, quando siano stati iscritti al comparto sicurezza, quindi al comparto che dovrebbe garantire una vicinanza il più possibile al valore di rivalutazione del TFR, l'esito è stato per questi 5 mesi la perdita di 1.197.000 euro. Questo comparto ha perso questo ordine di grandezza di denari, che non sono denari che non si è riuscita ad avere, ma sono denari che addirittura vengono prelevati da il risparmio che già era stato accumulato, perché quando si ha un rendimento che va sotto lo zero significa che si sta erodendo il risparmio, i contributi che già erano stati pagati. Nello stesso fondo pensione Prevedi, sempre o Prevedi, sempre per i lavoratori dell'edilizia, però per il comparto bilanciato, che è un bilancio che contiene anche, diciamo, azioni oltre che bond, oltre che titoli di Stato, quindi un po' più a rischio, la perdita è stata di 1.680.000 euro, questo in 5 mesi, quindi sono cifre abbastanza grossolane, ma che fanno capire quando un rendimento dei fondi pensioni è negativo, quanto va a perdere il fondo pensione in valore assoluto e quanto rischia di andare con pochissima pensione il lavoratore alla fine della sua vita lavorativa. L'altro confronto volevamo farlo con il fondo Cometa, che è il fondo più antico che esiste fra i fondi pensioni, quello dei metalmeccanici, dove la perdita è stata complessivamente nel comparto sicurezza, quello diciamo di base, quello maggiormente scelto dai lavoratori che non vogliono rischiare, è stato una perdita di 30 milioni nei 5 mesi che sono trascorsi dall'inizio dell'anno. Nel comparto reddito, che è un comparto più ambizioso, più rischioso ma anche più ambizioso, la perdita complessiva è stata di 127 milioni. Quindi ci troviamo di fronte a perdite secche di ricchezza e risparmio dei lavoratori che è stata devoluta al mondo della finanza, perché quando si va nei fondi pensione si va in prodotti finanziari, non c'è niente di garantito. Quello che stabilisce il valore dei tuoi contributi è il mercato, e il mercato è questo in questo momento. Il mercato è questo non per una ragione chissà quale, una ragione di macroeconomia che anche gli ascoltatori possono capire, perché il quantitative easing praticato dalla Banca Europea ha reso basso, no, il valore del pagamento del debito pubblico, e quindi questi fondi pensione hanno subito questo abbassamento dei loro rendimenti, e hanno sempre anche dovuto continuare a pagare. Pensate che per i fondi pensione in un anno si spendono circa 130 milioni solo di spese di gestione, significa di personale, significa di prebende per gli esperti, e quindi capite bene che tutto questo viene tolto dal fondo pensione, dove poi le pensioni sono bassissime, quelle che si chiamano pensioni integrative. Si chiamano, ma già si può dire che non lo siano, perché sono talmente basse che nel 2017 su 26.250 lavoratori che hanno incominciato a percepire, o avrebbero potuto incominciare a percepire la pensione integrativa, ben 26.000 hanno rinunciato ad avere la pensione e sono sorpresi in forma di capitale quel poco di risparmiuccio, no, che avevano messo da parte, che a nostro parere è sicuramente più basso di quanto avrebbero avuto se avessero conservato il TFR nel loro stipendio e con a loro destinato. Le pensioni distribuite, pensate un po', quindi sono state solo 250 circa, quindi di 26.250, 26.000 hanno preso, raggranellato i soldi e se ne sono andati con 2-3 mila euro, no? Dopo magari 20 anni, 15 anni di lavoro, no? Di buona uscita. E solo 250 hanno avuto la pensione. Quelli che hanno avuto la pensione, no? Che sono probabilmente quelli più benestanti, quei lavoratori a più alto reddito, quelli che hanno lavorato con più continuità, sono riusciti a prendere, pensate un po', dal 2017 fino al resto, alla fine dei loro giorni, pensioni che non superano i 250 euro l'anno in media, no? 250 euro un mese in media. Quindi voi capite che non è che questa stessa testimonianza dei fondi pensioni fa capire bene quanto sia una rapina quella di contare la pensione attraverso il calcolo contributivo, e che l'unica cosa che ci può salvare le nostre pensioni è il calcolo retributivo, no? Che è la vera misura del nostro risparmio pensionistico. Anche questo argomento è finito. L'unico avvertimento che devo aggiungere in questo periodo si stanno facendo, come già diceva Fulvio, i contratti attraverso i quali le adesioni dei lavoratori vengono fatte contrattualmente, quindi senza nemmeno che il lavoratore manifesti la volontà di aderire o no. Ci sono ormai 8 comparti, quasi 1 milione di lavoratori, 750.000 sono solo gli edili, che si sono ritrovati ad aderire a un fondo pensioni senza averlo chiesto, senza aver dovuto manifestare la loro volontà individuale di aderire. Questo è un fatto gravissimo dei sindacati, che dovrebbero proprio smetterla di continuare a vivere questa situazione proprio innaturale, nati per difendere gli interessi dei lavoratori, si trovano adesso a difendere nemmeno le imprese, ma proprio la finanza, perché veramente attraverso il TFR che passa a fondo pensione nemmeno si difende più l'impresa, ma difende soltanto proprio la finanziarizzazione dei risparmi pensionistici degli italiani. Quindi niente, noi a Antonella siamo qui ad aspettare il tuo contributo, se ci puoi telefonare, perché penso che l'argomento di cui dovevi parlare è attuale.
Va bene, nel frattempo, anche su tutto quello che hai detto te, un altro inciso, proprio sempre proprio molto stringato, perché aspettiamo Antonella. Però quello che vogliamo trasmettere con le cose che, con le informazioni che ha captato Piero, è quello di far passare la giusta idea, di riflettere che in fondo i fondi proprio sono carrozzoni corporativi che sfruttano il lavoro salariato, che vogliono quindi mettere le mani non solo per smantellare dal punto di vista della pensione la pensione pubblica, ma quindi anche intervenire su in altre forme, cioè c'è ormai la miriade della logica di inventarsi fondi privati in ogni settore. Allora, prima ricordava Piero il fatto degli edili e dei metalmeccanici, ma proprio in quei settori, per esempio, per quanto riguarda i metalmeccanici, ormai ha preso sempre piede, anche rispetto al fatto di adoperare, di inserire nel cosiddetto welfare aziendale, quella sorta di fondi che, per esempio, per i metalmeccanici è chiamato metal salute. E anche lì, no? Come noi ci sforziamo, e lo diciamo continuamente da questa radio, che a volte ci vuole una campagna di informazione che è anche la campagna di carattere culturale ed opposizione sociale, nel senso da far capire che tutti i fondi pensioni private, ma anche i fondi che non sono pensione ma che nascono nelle varie aziende, quindi in una logica molto corporativa, quelli della sanità sono tesi proprio a smantellare il servizio sanitario nazionale. Quindi se voi interpellate un qualsiasi deputato o un qualsiasi sindacalista concertativo, ti dirà: non date retta a quei scemi dalla radio, perché non è vero, noi al primo posto mettiamo la salvaguardia del servizio sanitario nazionale. Così la storia di Intermedia sta sotto gli occhi di tutti. In effetti invece è vero il contrario. È chiaro che se tu vuoi ammazzare qualcuno non gli dici come stai a ammazzare, glielo dici che stai a salvare, ma in effetti non è così. Ecco, quindi bisogna che cresca la consapevolezza nel mondo del lavoro e tra i lavoratori che tutto ciò che monta da una visione che nasce da una logica aziendalista e da una logica concertativa oggi ha al primo posto la fregatura dettata nel presente e anche nel futuro dei lavoratori. Quindi guai a noi, per esempio, a rendersi complici di un fatto che, facendo silenzio su tutti questi interventi nel campo della sanità, significa che stanno praticamente riducendo il servizio sanitario nazionale. Ecco, noi credo che su questo, noi forse la prossima trasmissione magari dovremmo approfondire maggiormente proprio questa questione dei fondi sulla sanità.